Non so se ve ne siete mai accorti, ma io sono napoletano. Questa è una cosa che molti spesso si dimenticano, un po' perché abitando lontano dalla mia città, come potete sentire, ho perso completamente il mio accento, e un po' per il mio spessore internazionale. Ma a me piace ricordarlo. Sono un figlio orgoglioso di Napoli, forgiato in provincia e ora fiero ambasciatore partenopeo a Milano, come testimonia la stima di quasi tutto il mio pianerottolo. E mi piace ricordarlo sempre, perfino alimentando degli stereotipi. Faccio benissimo la pizza, tifo ovviamente Napoli, ho il sole nel cuore 24 ore su 24 e conosco i film di Troisi a memoria. E fin qui tutto a posto. Tranne per un piccolo dettaglio. Non sono scaramantico. L'ho detto, non sono scaramantico. Ho un approccio con il destino chirurgico e scandinavo, e se mi attraversa la strada un gatto nero, non faccio una piega. Anzi, lo seguo. Io sono Francesco Arienzo e ogni settimana vi porterò alla scoperta del disagio. Non tutto, solo il mio, che comunque è tanto. Pensate a me come al vostro Frank Sinatra, solo stonato e privo di stile. Questo è Dottor Disagio. Quando sei bambino, sei di Napoli e non sei scaramantico, è un problema. Soprattutto se nella tua famiglia sono un po' tutti dei fuoriclasse della scaramanzia. A partire dai miei genitori. E io già da piccolo non me lo spiegavo. Tu non ti devi spiegare niente, ci devi credere, perché la fortuna è come la fiducia, cieca. Capite che la loro non era semplicemente scaramanzia, era qualcosa di più, religione. Ma se la mia diffidenza tra le mura di casa era arginabile, fuori lo era un po' meno. Quando a un capodanno andammo a casa di una delle mie zie e alla mezzanotte dissi: «No, grazie, non mi vanno le lenticchie». I festeggiamenti si spensero sotto l'eco del mio affronto. Tutti guardarono preoccupati i miei genitori. Mia zia disse: «Come no? Portano fortuna!» E con tutta la mia innocenza risposi: «Ma quando mai? Esiste per caso uno studio scientifico, una statistica? Anche solo il cugino di un cugino che è diventato ricco con le lenticchie a Capodanno? A parte quello che le vende, ovviamente». Ora l'attenzione si era spostata su di me. Tutti mi guardavano come il figlio del diavolo. Mia mamma subito provò a stemperare la tensione. «Sta scherzando, lui le mangia sempre le lenticchie. Ogni giorno mi chiede le lenticchie. Vuoi vedere che proprio a Capodanno non se le mangia sti benedette lenticchie? Una cucchiaiata, pure mezza cucchiaiata, almeno una lenticchia te le ha mangiate. Ma forse sono solo un po' scondite», disse mia zia, mascherando goffamente il suo disagio. «Tieni, mettici un po' d'olio». E così dicendo mi passò la bottiglia. L'olio mi scivolò dalle mani, cadendo prima sul tavolo e poi a terra. Ed è lì che iniziò il vero dramma. Perché la scaramanzia è come il codice penale. Con olio sul tavolo te la cavi con 7 anni più la condizionale. Ma olio a terra è ergastolo. Ci furono le prime crisi isteriche, seguite da due zie svenute e le aspettative deluse di un'intera famiglia. Se avessi tifato Juve, l'avrebbero presa tutti sicuramente meglio. Mentre si consumava la tragedia, i miei mi presero da parte. «Francè, e tu non puoi continuare così. Ora sei in famiglia, ma quando tutti lo scopriranno, verrai emarginato. Scusa, ma non ti ha insegnato niente il Medioevo? Che ti costa essere un po' più scaramantico? Non è bastato il secondo scudetto del Napoli a convincerti?» I miei erano convinti che il merito dello scudetto vinto dal Napoli nel 1990 fosse del Curnicello, un ciondolo a forma di corno che mi avevano regalato, che magari aveva anche funzionato alla perfezione, per carità, ma io a 9 anni avevo già capito che bisognava solo ringraziare una squadra equilibrata, tosta e geniale in ogni reparto, capitanata ancora dal più grande calciatore di tutti i tempi. Ma se già venivo visto con sospetto, figuriamoci cosa avrebbero pensato di me se così piccolo avessi parlato anche di analisi tattica calcistica. Quindi, per la mia e la loro serenità, decisi di fingermi un po' scaramantico. e col passare del tempo cominciai a provarci realmente. Niente di che, eh? Non passavo più sotto le scale, toccavo ferro quando era necessario e non mettevo più il cappello sul letto, con grandissima ammirazione da parte della mia famiglia. Insomma, ero diventato normale. Certo, non ero come Jenny, quello aveva un amuleto per ogni occasione. Abitava nel mio stesso condominio e a 17 anni era un talento della scaramanzia. Una volta, dopo un gol di Careca, non si lavò i capelli per 2 mesi. E se andava bene a un'interrogazione, stai certo che il maglione che indossava quel giorno lo avrebbe indossato tutti i giorni. Vabbè, ma oggi il professore spiega, ne potevi mettere un altro. E se poi interroga a sorpresa? Puoi anche non studiarla la matematica, ma in scaramanzia non ti devi mai far trovare impreparato, diceva. Jenny era alla ricerca costante e metodica della fortuna. E fin da piccolo i soldi della paghetta non li spendeva mai come tutti noi in merendine, ma in gratta e vinci. Me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Capelli unti, maglione rosso e gratta e vinci. Ma se Jenny era un professionista della scaramanzia, io nemmeno lo stagista potevo fare. La svolta l'ho avuta verso 22 anni, quando mi sono trasferito a Roma. Ho cominciato a fare i primi provini ai quali però non mi sceglievano. Poi, con il passare del tempo, continuavano a non scegliermi. E più fallivo, più davo la colpa al destino, alla sorte e alla sfortuna. Qualsiasi cosa pur di non incolpare me stesso. Ero già vittima, potevo pure essere carnefice. E più perdevo, più diventavo scaramantico, perché le abitudini, soprattutto quando sono cattive, dopo un po', si sa, prendono il sopravvento. E quando per l'ennesima volta hanno scelto un altro, era evidente che la colpa era di quel maglione diverso dal solito che avevo indossato, o dallo shampoo che avevo fatto, o dei gratta e vinci che non avevo comprato. Non era più il momento di sbagliare. Il prossimo provino doveva essere quello giusto. Così presi il maglione dalla cesta dei panni sporchi e lo indossai, maleodorante come doveva essere. Pettinai con cura i miei capelli unti e prima di uscire misi nella tasca un gratta e vinci. Poi mi guardai allo specchio e mi accorsi che non ero più io. Mi ero trasformato in Jenny. Feci un respiro profondo. Sentii che quel maglione puzzava veramente un sacco e non andai a quel provino. Ma non come forma di protesta verso la sfortuna, no. Realizzai che gli altri ce la facevano non perché fossero più fortunati di me, ma perché erano solo più preparati. La fortuna non esisteva, o al massimo la fortuna era quando la preparazione incontrava l'occasione, ed ero certo che prima o poi la mia occasione sarebbe arrivata, più poi che prima, perché mi piacerebbe un sacco dire che dopo quella presa di coscienza ho superato un provino, ma non è andata così. Però ero diventato più consapevole e sicuro di me, questo sì. Mi ero liberato dalla scaramanzia, ero contento e soprattutto profumato. Ci è voluto qualche anno e tanta preparazione, però poi alla fine ho superato il mio primo provino. Non per fortuna, ma per merito. Uscito da lì mi sentivo raggiante. Ero tornato a essere quel bambino che diceva fiero no alle lenticchie di Capodanno. E orgoglioso anche di questa mia ritrovata consapevolezza, non vedevo l'ora di condividere il tutto con la mia famiglia. Così presi il primo treno per casa, mi sentivo il re del mondo, avrei voluto urlare a tutto il mio quartiere «La fortuna non esiste! Io sono la mia fortuna!» E stavo quasi per farlo quando al cancello del mio condominio incontrai Jenny, maglione rosso e capelli unti. Inconfondibile. Era nel suo Porsche Cayenne Turbo Coupé 153.597 euro IVA inclusa nuovo di zecca. Mi salutò, accelerò, sgommò e si appiccicò nel muro di fronte. «Tranquillo, me lo ricompro. Tanto mi restano ancora più di 4 milioni di euro». Io avevo trovato la consapevolezza, ma Jenny aveva trovato il gratta e vinci giusto. Dottor Disagio torna lunedì. Sentitevi fortunati.